Allora, siamo, per ricordarci, al capitolo 14 di Giovanni.
No, devi accendere il microfono, Carlo.
Già, scusa.
Scusa.
Miei. Allora, okay. Buongiorno a tutti. Siamo al capitolo 14 di Giovanni, versetto 15. Quindi tirate fuori le vostre Bibbie a quello, però abbiamo degli arretrati. Comincerei dall'arretrato di adesso di Giuseppina rapidissimamente sull'antropologia ebraica, cioè l'idea di corpo e anima è un'idea occidentale, dei filosofi occidentali, che la Chiesa talora usa ancora nella predicazione, ma l'idea ebraica è che l'uomo è composto del corpo, dell'anima, ma l'anima non è quello che intendiamo noi, la parte spirituale, è il soffio vitale che hanno anche le bestie, tant'è vero che le bestie si chiamano animali, cioè esseri che hanno un'anima, un soffio vitale, e poi lo Spirito Santo, cioè lo Spirito è lo Spirito Santo per il credente che inabita nel credente. Questa è l'antropologia biblica, quindi l'anima è un modo di dire. Tra tutti gli animali, l'uomo è quello che, essendo immagine e somiglianza di Dio, ha una capacità di scelta, una capacità di volontà, ha una capacità di amore o di odio, eccetera. Ecco, questa è l'antropologia. Ecco perché la resurrezione che viene predicata dai cristiani non è la resurrezione delle anime, come per le filosofie o le teologie orientali, ma è la resurrezione della carne, e noi nel credo predichiamo la resurrezione della carne, la vita eterna, amen, e questa è la nostra fede. Quindi spogliamo, anche perché quando dobbiamo poi tradurre in altre culture che non hanno l'entroterra culturale platonico, aristotelico, mistico, facciamo solo dei pasticci, e di pasticci nella storia lo vedremo oggi parlando proprio di cristologia, ce ne sono stati già fin troppi a causa di errata comprensione di alcune cose. Prima cosa. Secondo tema che mi avevate incaricato la volta scorsa di trattare, perché era rimasto sospeso riguardo a questo discorso dell'amore che Gesù predica nel suo testamento, era il tema della mitezza. Vi ricordate? Mi avete detto la volta scorsa deve dirci qualcosa sulla mitezza. Allora, voi sapete che c'è una beatitudine che è beati i miti, no? Che in Matteo, in Luca non c'è, in Matteo è al terzo posto, ma probabilmente la formulazione primitiva non distingueva la beatitudine beati miti da quella beati i poveri. Questa beatitudine, infatti, in molti codici antichi è posta al secondo posto proprio come un'esplicitazione della prima, beati i poveri. Ma in greco, tra gli ptokoi, i poveri, e i praeis, i miti, c'è una sfumatura diversa. Cioè i poveri esprimono, i poveri in spirito, stiamo parlando in Matteo, un atteggiamento verso Dio, è riconoscere anche il nostro limite di fronte a Lui, la nostra creaturalità e la sua signoria. Apro una parentesi per fratello Francesco, se no mi fulmina. Abbiamo spiegato nel corso delle beatitudini che i poveri sono i poveri, quelli che non hanno, i bisognosi, quelli che fanno la fame, la sete, che piangono, come ci dice Luca, senza tante storie. Ma leggendo le beatitudini di Matteo, che sono moraleggianti, i poveri in spirito è un atteggiamento verso Dio, i miti è un atteggiamento verso il prossimo. Riguarda le nostre relazioni con gli altri. Tant'è vero che già nel Salmo 137 si dice: non adirarti contro gli empi, sta in silenzio davanti al Signore, desisti dall'ira e deponi lo sdegno, non irritarti, i miti possederanno la terra e godranno di una grande pace. E nell'Antico Testamento Mosè è descritto come il più mite tra gli uomini della terra, perché non aveva reagito alla campagna denigratoria che suo fratello Aronne e sua sorella Maria, invidiosi del suo ruolo, avevano imbastito contro di lui col pretesto che aveva sposato una donna nera, una donna etiope. Sono andato a vedere i grandi biblisti contemporanei, o quasi, che cosa pensano dei miti. Per Maggi i miti sono i diseredati, gli espropriati, i senza terra, e questo spiegherebbe la beatitudine "possederanno la terra". Per Ortensio da Spinetoi sono la gente umile, inoffensiva. Per Schmitt sono quelli che non sono arrampicatori sociali, che non si adoperano per affermarsi e conquistare spazio. Secondo Trilling sono i mansueti, che non opprimono e non sfruttano. Secondo Prete sono gli oppressi in genere, che sopportano con umiltà. Secondo Cuminetti sono i non violenti, che non usano la forza. Per Dupont sono quelli che non hanno collera, ecco. Però attenzione, il mite non è colui che si arrende o si lascia sopraffare, ecco quindi la domanda che aveva fatto Tarcisio. Non è colui che accetta passivamente senza reagire. Anche Gesù si dichiara mite, eppure caccia i venditori del Tempio, vi ricordate, con forza e decisione. La mitezza è l'esatto contrario della passività, è un vero dinamismo che porta a canalizzare le nostre forze troppo impulsive, le nostre impazienze, le nostre più legittime vivacità. Quindi è una rivoluzione, ma senza costrizione, senza prepotenza. È la passione persuasiva, è la forza e il calore dell'amore. E qui la seconda parte della beatitudine è quella che aveva suscitato il dibattito: erediteranno la terra. Da una parte avevo citato a braccio l'elogio della mitezza di Norberto Bobbio, vi leggo quello che dice lui: la mitezza è l'unica suprema potenza, ma la mitezza non è remissività, mentre il remissivo rinuncia alla lotta per debolezza, per paura, per rassegnazione. Il mite invece rifiuta la distruttiva gara della vita per un profondo distacco dai beni. Il mite attraversa il fuoco senza bruciarsi, le tempeste dei sentimenti senza alterarsi, mantenendo la propria misura, la propria compostezza, la propria disponibilità. Identifico il mite con il non violento, la mitezza con il rifiuto di esercitare la violenza contro chi che sia. Era stato il grande discorso della volta scorsa, come invece anche la Popolorum Progressio, mi ricordava Giovanni Pagliero al paragrafo 30, ricordi che la violenza è lecita in caso di tirannia lunga e prolungata che nuoce gravemente al bene comune del paese. Ecco. Ma Bobbio però conclude dicendo: la mitezza non è una virtù politica, anzi è la più impolitica delle virtù. E conclude, rovesciando la beatitudine di Gesù: guai ai miti, non sarà dato loro il regno della terra. Ma invece Gesù promette: i miti erediteranno la terra, che nel linguaggio biblico è la terra promessa, no? Non è il regno dei cieli. Gesù sembra darci indicazioni concrete per il nostro vivere oggi, per il nostro presente, segnato invece da tensioni completamente opposte a queste beatitudini, dall'arroganza, dalla violenza, dalla prevaricazione. Ecco, e allora vi cito invece l'immagine di uno che voi conoscete molto bene, Enrico Peiretti, che dice una cosa opposta a Bobbio. Dice: tutta la terra è un dono, eredità di Dio ai popoli, da abitare senza violenza, in mitezza, in pace e ospitalità reciproca. Questo è l'unico modo per possederla con sicurezza e frutto, nella pace. Il violento non possiede davvero la terra, perché la sua minaccia ritorna su di lui e gli nega la sicurezza. È per questo che soltanto i miti possiedono la terra. I miti non solo possono ereditare la terra, starvi sicuri senza fare violenza, ma sono i soli in grado di trasmettere a loro volta in eredità la terra ricevuta. Si dice che noi siamo debitori ai nostri figli e ai posteri della terra che abitiamo. Saremo in grado di consegnarla ad essi solo se la abiteremo senza violentarla, senza saccheggiarla, senza deturparla, vivendo in alleanza con essa e con mitezza. La mitezza, la non violenza, è la più politica delle virtù. Quindi vedete, dice il contrario di Bobbio, che diceva che è una virtù non politica, dice no, è la più politica delle virtù. La stessa cosa dice il cardinale Martini: la rinuncia alla vendetta, alla sopravviazione, alla prepotenza, fa trovare al cristiano in ogni occasione la via per aprire spazi alla misericordia della verità, alla costruzione di un nuovo volto nella società. Naturalmente, dice Martini, la mentalità evangelica della mitezza matura soltanto lentamente nel singolo cristiano e ancor più lentamente nell'esperienza dei popoli. Bisogna essere passati per molte prove, delusioni, amarezze, sconfitti, per capire che la violenza di ogni tipo, compresa quella morale e ideologica, è alla fine perdente. E Susanna Tamaro parla della forza della mitezza, l'unica straordinaria forza che ci è concessa per cambiare il mondo. Per restare a considerazioni un po' più basse ma subito comprensibili, mi viene in mente una frase di San Francesco di Sales, che abbiamo festeggiato l'altro giorno, mi pare domenica, che diceva: siate più dolci che potete e ricordatevi che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. E questo è un grosso problema in questo momento in cui la violenza fisica, economica, verbale sta diventando il modo normale di convivere in mezzo a noi. Viviamo in un mondo di arroganza, di violenza, di anche nelle relazioni tra di noi. Allora capite perché sull'esempio di Gesù, mite ed umile di cuore, no? Che non discuterà né griderà, non spezzerà la canna inclinata e non spegnerà il lucignolo fumigante, come dice Gesù applicando a se stesso le parole di Isaia 42, questo re mite che entra in Gerusalemme su un somarello, no? Questo re che è la pecora muta di fronte ai tosatori, che oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, come dice 1 Pietro capitolo 2, ecco che tutta la prima comunità inviterà alla mitezza, in obbedienza alla parola di Gesù che diceva: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Se vuoi chiamarti in giudizio per toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. Se ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Ecco perché Paolo invita in Colossesi 3 i cristiani a rivestirsi come amati di Dio, di misericordia, di bontà, di prautes, cioè di mitezza, di pazienza. E pone la mitezza tra i frutti dello Spirito Santo, della lettera ai Galati. E Pietro esorta: siate tutti concordi, misericordiosi, umili, non rendete male per me per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete sempre benedicendo. Tutto sia fatto con mitezza e rispetto. 1 Pietro 3. E qui potremmo andare avanti. Concludo con Papa Francesco, perché questa era una domanda che mi avete fatto, non voglio andare molto in là. Nella Gaudete de Exultate, al paragrafo 74, scrive: qualcuno potrebbe obiettare, se sono troppo mite penseranno che sono uno sciocco, che sono stupido e debole. Forse sarà così, ma lasciamo che gli altri lo pensino. è meglio essere sempre miti e si realizzeranno le nostre più grandi aspirazioni. I miti avranno in eredità la terra, ovvero vedranno compiute nella loro vita le promesse di Dio, perché i miti, al di là di ciò che dicono le circostanze, sperano nel Signore, e quelli che sperano nel Signore possederanno la terra e godranno di grande pace. Salmo 37. Nello stesso tempo il Signore confida in loro. Su chi volgerò lo sguardo? Isaia 66. Sull'umile. Reagire quindi sempre con umile mitezza, questo è santità. E poi fa anche un bellissimo paragrafo, andatevelo a leggere, il paragrafo, sempre il paragrafo 74, sì, in cui parla della violenza verbale che ci sta attanagliando soprattutto tramite internet, tramite gli scambi digitali, no? Tramite questa gente che scarica su internet la propria rabbia, la propria vendetta, ecco. E di Rigora dice che lì si manifesta senza alcun controllo che la lingua è il mondo del male e incendia tutta la nostra vita traendo la sua fiamma dalla ghenna. Questa è una citazione della lettera di Giacomo, capitolo 3, versetto 6. Quindi, ecco, questo era un breve quadro, no, di che cosa sia la mitezza, e come la mitezza possa essere davvero una virtù politica, perché poi è la non violenta, la non violenza, non è la permissività, non è tutto va bene, non è l'accettare tutto, ma è anche una resistenza che però è sempre una resistenza d'amore, e mai di odio, anche verso l'oppressore, qui la grande e difficile chiamata dei cristiani. Allora, eravamo arrivati al versetto 10 del capitolo, scusate, al versetto 14 del capitolo 14, avevamo fatto un'esegesi abbastanza rigorosa su questi versetti. Dico soltanto qualcuno, avevamo visto il versetto 33 del capitolo 13, figliolini, tecnia, che compare 7 volte nella prima Giovanni, ma solo qui nel Vangelo di Giovanni. Abbiamo visto il comandamento nuovo, neos, kainos, che non è novità cronologica, è novità qualitativa, superamento inatteso, è una cosa diversa. Abbiamo visto che il verbo è sempre agapao, agapatevi gli uni gli altri, e ricordato i tre livelli, ero, l'amore di piacere, anche lecito, da cui erotismo, filia, il contraccambiarsi degli amici, io voglio bene a te, tu vuoi bene a me, e poi quello che è un vocabolo usato solo nel Nuovo Testamento e non nei classici greci, agapare, agapan, il verbo agapan, che indica l'amore unidirezionale, l'amore che ama anche se non contraccambiato, l'amore che ama sempre nonostante la reazione degli altri, ecco, che è l'amore tipico di Dio. E poi avevamo visto Tommaso, tipo del discepolo fedele, che pone sempre obiezioni e domande, e che, versetto 10, le parole di Gesù sono opere. Da una parte le opere confermano la parola, dall'altra parte la sua parola è così forte che è sempre fattuale, come sempre la parola di Dio che non torna mai indietro senza aver prodotto frutto, come dice Isaia 11. Allora qui abbiamo alcune tematiche su cui dobbiamo meditare, che sono essenzialmente la figura di Gesù, i discepoli e la nostra fede. Allora, viene detto in questi versetti che Gesù glorifica il Padre ed è glorificato. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire che Gesù dice bravo, viene bis al Padre, ma vuol dire che Gesù manifesta la gloria del Padre. La gloria del Padre non è il suo successo, ma è la sua essenza, il suo kabod, il suo peso, per dirla all'ebraica, la sua shekinah, la sua presenza. Quindi questa la parola doxa risponde proprio all'ebraico kabod, che vuol dire peso. Quando diciamo gloria al Padre vuol dire che peso do al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo nella mia vita. Ecco, Gesù manifesta il peso, l'essenza, la verità del Padre, che è amore. Rivela l'immenso amore di Dio verso gli uomini. Rivela che il Padre è amore. 1 Giovanni 4, in questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito nel mondo come vittima di espiazione per i nostri peccati. Quindi Gesù è l'esegesi dell'amore del Padre. Gesù è l'amore del Padre manifestato a noi. E questo amore si manifesterà, vedremo poi, nell'esaudimento delle preghiere dei discepoli, nell'incorporazione degli uomini a Gesù, nel far sì che questi uomini portino molto frutto. E qual è la suprema rivelazione del Padre? La suprema rivelazione del Padre è la croce, no? È il trono dell'amore che si mostra a noi. E di fronte a tanto non resta che adorare, che ringraziare, che lasciarci affascinare, che lasciarci trasformare in profondità. Ecco, Dio è amore e ce lo dimostra morendo nel suo Figlio, dando fino all'ultima goccia del suo sangue, dando fino all'ultimo respiro di sé per gli altri. Ma in questa famosa ora di Gesù, anche Gesù è glorificato. La croce è anche il trono regale di Gesù, perché Gesù in essa manifesta la sua essenza di amore divino, questa essenza di amore divino che lui possiede dall'eternità, è il Verbo, che in principio era Dio ed era presso Dio. Quindi del Figlio dell'uomo si dice al versetto 31 che è stato glorificato, tempo passato, al versetto 32 che Dio lo glorificherà, tempo futuro. Perché? Perché per Giovanni l'ora di Gesù è un unico grande movimento: passione, morte, risurrezione, ascensione. Questo è il mistero pasquale. E allora già la passione è glorificazione, cioè è manifestazione di chi è Gesù. Ma la sua risurrezione e ascensione saranno il suggello del Padre alla sua vita, il segno per eccellenza della sua divinità. Questo Gesù, ci viene detto, torna al Padre per prepararci un posto. Quindi la glorificazione del Padre e del Figlio si compie nel ritorno al Padre e del Figlio. Io so, questi sono i capitoli più difficili di tutto Giovanni, sono capitoli di alta cristologia, balbettiamo così qualcosa, sono anche faticosi a seguire, ma io spero ne cogliate almeno l'essenza. Ecco, il Figlio era venuto per prendere su di sé la natura umana, la caducità umana, la morte, il peccato, come una grande calamita, come una grande spugna, per distruggere il nostro limite e portarlo nella sfera del divino. Come abbiamo detto tante volte, Gesù vive fino in fondo l'esperienza umana per trascenderla, per divinizzarla. E attraverso la sua incarnazione, morte, risurrezione, ascensione, ci fa partecipi della vita divina, ci ricongiunge al Padre. Quindi, per mezzo suo, è eliminato il limite tra il finito e l'infinito e noi possiamo sempre rimanere con Dio. Questo è un grande tema giovanneo, Menein en, restare in. E questo è il senso simbolico del posto. Vado a prepararvi un posto, vado a prepararvi una dimora. E questo è il senso. Quando io ho scritto il mio capitolo nel libro Invecchiare secondo Dio sulla vita eterna e ho cercato, balbettando, di descrivere le immagini del regno traendole dalla Bibbia, alla fine ho detto che l'unica vera immagine è questo stare con Dio, che non sappiamo quale bellezza, quale gioiosità, quale felicità, quale ampiezza, ecco, porti nelle nostre esistenze, ma è menein en, rimanere in. Tant'è vero che al capitolo 14, versetto 20, leggeremo fra un po': in quel giorno saprete che io sono nel Padre e voi siete in me e io in voi. cioè rimanere con Dio. Quindi si appaga la nostra fame e sete di Dio, Salmo 42, finalmente restiamo con Dio. E questa è una dimensione, ormai siamo abituati a questo duplice saltellare, che da una parte è già ora presente nella nostra vita. Noi siamo già in Dio, Dio rimane in noi, lo vedremo ancora esplicitato nei capitoli successivi. Siamo dei tabernacoli viventi, siamo dei templi viventi di Dio, e questo vale non soltanto per noi, vale soprattutto, diciamo la volta scorsa, per i poveri. Vostro è il regno di Dio. Ecco, come ci ricordava fratello Francesco, il regno di Dio è il cuore dei poveri, ma è anche il nostro cuore. Dio, se lo accogliamo, inabita nelle profondità di noi stessi. Quindi questa divinizzazione è già attuata ora nella fede, ma la vedremo pienamente solo dopo la venuta del Signore, cioè dopo la nostra morte. Allora ecco perché al versetto 36: mi seguirai più tardi, mi seguirai tu più tardi. Come dice 2 Corinti 5, sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo nostro corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita più da mani d'uomo, ma nei cieli. Terzo tema: Gesù è la via, la verità e la vita. Allora, quando noi sentiamo nella Bibbia il termine via, dobbiamo avere chiare due dimensioni. La prima dimensione è la dimensione dell'Esodo. Vi ricordate questa lunga via, questo lungo cammino che porta dalla schiavitù d'Egitto fino invece alla libertà, alla felicità della terra promessa, dove scorre latte e miele, dove ci sono grappoli d'uva così pesanti che ci vogliono due portatori con un'asta per portare un grappolo, insomma, immagini terrene di una beatitudine senza fine. Ecco, l'Esodo è questa via, via a volte difficile, a volte tormentata, ma è la via in cui Dio ha sempre accompagnato il suo popolo, lo ha accompagnato con la manna, lo ha accompagnato con le quaglie, ma lo ha accompagnato soprattutto con la sua presenza, la sua nube, no? Che precedeva il cammino di Israele e lo riparava dai dardi del meriggio e nel contempo lo illuminava nelle tenebre della notte. Ecco, questo Dio che ha fatto sgorgare l'acqua dalla roccia in questo cammino, ma che soprattutto ha nutrito Israele della Torah, della sua rivelazione, della sua parola. E allora ecco l'altro secondo senso di via è la Torah. La Torah è la via, è la legge. La legge, la rivelazione fatta sul Sinai da Dio, è questa grande via verso la libertà, verso la pienezza. Non è, secondo l'ebraismo, un insieme di norme, le famose 613 norme, per piacere a Dio. È una via di liberazione, è una via di elezione, è una via d'amore, è una via di realizzazione. I 10 comandamenti, le famose 10 parole, noi le abbiamo tradotto a comandamenti, ma in realtà è una traduzione del cavolo, perché toledot vuol dire parole. Le 10 parole di Dio, no? Sono non dei comandamenti, ma sono parole per la tua felicità, perché tu viva, perché tu sia felice sulla terra, perché tu realizzi un mondo dove davvero l'unico assoluto è Dio e in cui allora si onora il padre e la madre, non si uccide, non c'è violenza, c'è rispetto della sessualità e del matrimonio, non si dicono falsa testimonianza, ci sono rapporti di lealtà e verità, non c'è il desiderio di appropriarsi delle cose d'altri o della donna d'altri. È un mondo di perfezione e di felicità che Dio ci propone. E allora questo versetto 6, in cui Gesù dice di essere la via, la verità e la vita, ha avuto varie interpretazioni. I padri greci affermano che la via e la verità portano alla vita. Quindi Gesù è la vera via verso la vita. I padri latini invece dicono che Gesù è la via che porta alla vita e alla verità. Gli gnostici, cioè quelli che separavano il corpo dall'anima, vi ricordate? Dicevano che l'anima scende lungo la via verso la sfera della verità e della vita. In ogni caso, Gesù è la via diretta verso una meta che è la verità e la vita. Perché Gesù è la via? Gesù è la via perché la verità è la vita. Gesù dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Abbiamo visto il versetto 6. Egli è via perché è la rivelazione del Padre, quindi la verità. Egli è via perché è la vita. Già nel Deuteronomio capitolo 30, dopo che era stata esplicitata la Torah, la legge di Dio, le 10 parole, no? Viene proprio posto questo dilemma. Tu devi seguire la via della vita o la via della morte? E se seguirai la via della vita, cioè starai dalla parte di Dio, che è gioia, che è felicità, che è pienezza, che è benessere, anche tu avrai vita, gioia, felicità e benessere. Se ti allontanerai da Dio, che è pienezza, gioia, felicità e benessere, andrai verso la limitazione, l'infelicità, la morte. Scegli tu. E viene espresso anche in quei termini molto plastici. Voi sapete che io amo molto Deuteronomio 28 e Deuteronomio 30, in cui si dice: se tu sarai fedele alle parole del Signore, no? Avrai molti figli, tua moglie sarà una meraviglia, non avrai mai nessuna malattia, i tuoi campi frutteranno 3-4 volte all'anno, le tue bestie si moltiplicheranno, non avrai mai nessun problema, eccetera. Ma se vincerai contro i tuoi nemici, vivrai fino a 200 anni, eccetera. Se invece ti allontani da Dio, che è la vita, ti verranno l'artrosi, la cardiopatia, l'ischemia, l'ictus, la bronchite, il Covid, insomma, tutte le malattie possibili e immaginabili, e poi i tuoi figli saranno fatti schiavi dagli altri, tua moglie sarà presa prigioniera, non avrai più beni. È un modo plastico, per dire: sto dalla parte di Dio, sarò felice. Mi allontano da Dio, vado verso l'infelicità. Ma sono io, non è Dio che mi punisce, che mi manda queste cose. È la teologia delle due vie che percorre tutto l'Antico e tutto il Nuovo Testamento. Ecco perché, come la comunità di Qumran, questi esseni che vivevano lì dove il Giordano si butta nel Mar Morto, diceva di se stessa di essere la via, anche la prima chiesa si definisce spesso la via. Noi siamo la via, punto. Non si dice nient'altro. Si dice che i giudei perseguitavano la via. Era l'autodenominazione dei primi cristiani. Atti 9, Atti 18, Atti 19, eccetera, eccetera. Questa per via a Dio è solo Gesù Cristo. Tant'è vero che il Battista aveva detto: sono venuto a preparare la via del Signore. Marco 1,3. E in Giovanni 10 abbiamo visto Gesù ribadire di essere l'unica via di salvezza. Io sono la porta, aveva detto Gesù. Chi entra attraverso di me sarà salvo. Ma Gesù è anche la verità, l'aleteia. Già nel prologo si leggeva che è l'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Al capitolo 1, sempre nel prologo, la grazia e la verità vennero per Gesù Cristo. Gesù ci ha detto al capitolo 8: la verità vi farà liberi. Al capitolo 18 ci dirà: per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. E Pilato dirà: ma che cos'è la verità? Ma la verità è Dio stesso. Satana invece è il principe della menzogna, no? Che si rivela verità di Dio, che si rivela solo in Gesù Cristo. È il suo piano salvifico, che non è solo da conoscere in senso gnostico, cioè da avere nella testa, ma da amare, verbo yadà. Ho già detto tutte le volte che in Giovanni trovate: conoscere non vuol dire sapere, ma vuol dire amare, perché è la conoscenza carnale, è il fare l'amore. Questo è il vostro compito: conoscere me e colui che mi ha mandato, cioè amare me e amare colui che mi ha mandato e diventare una cosa sola con lui. Infine Gesù è la Zoe, cioè la vita. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Prologo 1,3. Giovanni nella prima lettera comincerà dicendo, capitolo 1, Gesù è il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò vi rendiamo testimonianza. Ecco, egli è venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non c'è chiesa, non c'è parrocchia, non c'è comunità, non c'è scuola in Brasile dove questa frase, che ricordate anche bene perché è Giovanni 10:10, cioè capitolo 10 versetto 10, no? Campeggi da tutte le parti. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Al capitolo 6 ha detto: io sono il pane della vita. Al capitolo 11, quando ha risuscitato Lazzaro, io sono la resurrezione alla vita. Oh, gente, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se vogliamo avere vita, dobbiamo attaccarci a Lui, perché solo Lui ci porta anche la verità ed è la vera via. Le altre vie sono vie di menzogna e di morte, eh? Quindi solo attaccandoci a Lui, emunà, appiccicandoci a Lui, vi ricordate il capitolo precedente, il versetto 1, no? Tramite la fede l'emunà, che vuol dire attaccarci a Lui, è sempre un'allusione al tema dello stare con Lui, dell'appiccicarci a Lui, del vivere con Dio, conta. Tutto il resto è secondario. Solo Gesù è il mediatore, la via, il rivelatore, la verità, il salvatore, la vita. E i credenti sono quelli che lottano perché si pongano questi segni di vita in mezzo agli altri. Ecco perché questo abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza porta alla lotta per i poveri, alla lotta per gli esclusi, alla lotta per gli emarginati, alla lotta per quelli che non hanno dignità, perché abbiano la vita. Il nostro compito è di, aderendo a Cristo, di avere una vita piena e di portare gli altri a una vita piena, che non è solo una dimensione spirituale, eh? È una dimensione economica, sociale, materiale, politica, no? Lottare per porre segni di vita, per porre segni di resurrezione. Ultimo punto su Gesù: questo brano racconta e racchiude una profonda teologia trinitaria sulle relazioni tra il Padre e il Figlio. Abbiamo visto che in una splendida progressione, al versetto 7 si dice che conoscere Gesù e conoscere il Padre è la stessa cosa. Al versetto 10 si dice che il Padre e il Figlio inabitano reciprocamente. Gesù l'aveva già detto al capitolo 10, tant'è vero che i giudei avevano detto: costui bestemmia, si fa Dio, e avevano tentato di lapidarlo. Qui siamo al sommo della rivelazione della natura stessa di Dio, che si presenta sì come Dio unico, ma in una pluralità di persone. Fra un po' vedremo comparire anche lo Spirito Santo. Ecco, questa piccola riflessione cristologica che ci porta a fare questi versetti. Ma c'è anche tutto un discorso sui discepoli. E il primo tema è quello dell'amore fraterno. Gesù ci ha presentato il cuore del suo messaggio, il comandamento dell'amore. Abbiamo già detto che è nuovo, non perché non l'avesse mai detto nessuno prima, sarebbe stato neos, ma invece qui è nuovo per la qualità, è nuovo per la natura, è nuovo per l'origine, è totalmente diverso, ecco perché è kainos. È nuovo perché? Perché supera l'amore richiesto dall'Antico Testamento. Anche l'Antico Testamento diceva: ama il prossimo tuo, ma il prossimo tuo erano i correligionari, erano quelli del tuo clan, della tua tribù, della tua famiglia. Per Gesù l'amore invece si dovrà estendere anche ai nemici. Dovremmo amare i nostri nemici, dovremmo benedire quelli che ci maledicono, dovremmo fare del bene a quelli che ci odiano. È nuovo per l'origine. Abbiamo detto: amatevi come io vi ho amato, non è un complemento di paragone. Si sarebbe usato os, invece c'è l'avverbio katsos, cioè amatevi della stessa materia dell'amore con cui io vi ho amato. Nella misura in cui aderite a me e vi riempite di me, allora potrete, che sono l'agape, anche voi potrete agapare tutti gli altri. E allora è nuovo proprio per l'origine, è l'amore di Cristo. Quando il Vangelo ci sembra invivibile, perché ci chiama all'amitezza, al dono totale, perché ci chiama al perdono ai nemici, eccetera, ricordiamoci che è nella misura in cui siamo attaccati a questo generatore di corrente atomica. Qualcuno fece una volta questo paragone e poi mi linciò: ah, tu sei per il nucleare. No, no, era un paragone, ma per dire, Gesù è questa potenza di energia, d'amore, ecco, che a cui dobbiamo attaccarci, no? Per poter poi amare tutti gli altri, per poter agapare tutti gli altri, nemici compresi. È nuovo per la misura, perché Gesù, abbiamo sentito, aprendo la seconda parte del Vangelo di Giovanni, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, quindi sino alla consumazione totale della nostra vita, del nostro corpo, del nostro sangue. È nuovo perché anche il segno della nuova economia, della nuova alleanza. Questi discorsi avvengono nell'ultima cena. Sappiamo che Giovanni non ci ha parlato dell'Eucaristia, ma ci ha parlato dell'istituzione dell'Eucaristia, ma ci ha parlato della traduzione concreta dell'Eucaristia, lavare i piedi ai fratelli. Quindi siamo nel contesto dell'ultima cena. Ecco, da questo ci riconosceranno come suoi. Se ci ameremo, non se avremo pregato, non se avremo fatto grandi convegni, ma se avremo amato concretamente i fratelli. Questo amore fraterno al contempo è un dono. Vi do un comandamento nuovo, di amarvi. Quindi la legge di Dio è dono che illumina il nostro cuore, che ci porta sulla strada della vita. È cristologico, perché Gesù è per noi non solo la norma e il modello, ma la materia con cui deve essere fatto questo amore. Prima Giovanni insiste, al capitolo 4, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Solo per questa origine divina il nostro amore può diventare chiamato all'eroismo del dono della vita. E infine è ecclesiologico. Nei versetti 33 e 34 per tre volte c'è la frase allelus, gli uni gli altri. La Chiesa è il luogo dell'allelus. Io nel mio libro sulla Chiesa ho scritto che, rifacendomi alla teologia paolina e giovannea, la Chiesa è il luogo del syn e dell'allelus. Syn è con. Tant'è vero che Paolo inventa tutta una serie di parole che nel vocabolario greco non esistevano, ma è compiangete gli uni gli altri, consoffrite, cioè soffrite con, piangete con rallegratevi con, cioè la relazione, l'essere insieme, il partecipare dei problemi gli uni gli altri, il syn, il con, sempre il con, ecco la compagnia del meglio insieme, benemerita, il syn, questo syn che è davvero il momento della fraternità, tant'è vero che alla fin fine, se comparteciperemo alla morte di Gesù, comparteciperemo anche alla sua resurrezione, perché ci attacchiamo a lui. L'altro avverbio che viene sempre usato è allelus, gli uni gli altri. È questa reciprocità, amatevi gli uni gli altri, servitevi gli uni gli altri, perdonatevi gli uni gli altri, ascoltatevi gli uni gli altri, accoglietevi gli uni gli altri, salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo. C'è tutta una serie di frasi che esprimono che cos'è la fraternità nella Chiesa. È syn e allelus, è con ed è sempre la reciprocità, e gli uni gli altri. La Chiesa deve essere quindi la comunità dove ci si ama e che ama, segno per il mondo dell'amore che Dio ha per noi. E allora qui siamo consci della novità di questo comando? È la nostra regola di vita? Ci radichiamo sempre più in Gesù Cristo per amare fino in fondo e sempre meglio i fratelli e servirlo nei fratelli? E li serviamo fino a dare la nostra vita per essi? La Chiesa è questo modello d'amore? È il luogo dove ci si dona la vita a vicenda? Dove davvero si fa sì che tutti abbiano la vita in pienezza e l'abbiano in abbondanza? O è un luogo di culto, di preghiere, di rituali? Ci si lava i piedi gli uni gli altri o ci si scanna a vicenda, divise in mille frazioni? Questi giorni sono usciti sul Corriere della Sera gli articoli della Chiesa Trampiana, questa era una novità, mi ci mancava. Tra le tante eresie che hanno flagellato la Chiesa, adesso ci sono i cattolici trampiani, quelli che seguono Trump nella linea del suprematismo bianco, nella linea dei cosiddetti valori irrinunciabili, che poi diventano una scusa per imporre il razzismo, la proprietà privata, l'indifferenza verso gli altri, la chiusura all'immigrazione, eccetera, eccetera. Il cattolicesimo trampiano. Ecco. La Chiesa ama gli uni gli altri, gli uomini, come Cristo la ama? Eppure, come diceva Giovanni nella prima lettera, capitolo 4, se uno dicesse io amo Dio e odiasse suo fratello è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio ami anche il suo fratello. Più chiaro di così. Giovanni ci ha scritto poi tre lettere per fare l'esegesi del Vangelo di Giovanni. Credo che per fare poi una teologia giovannea completa dovremo prima o poi affrontare anche questo gioiello che sono le lettere di Giovanni. Ultimo tema, no, penultimo, riguardo i discepoli, la fede. Cioè credere in Dio è credere in Cristo, è credere in Gesù. Non abbiamo altra via. Giovanni 12, 44, chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede il Padre, avete sentito pochi versetti fa, versetto 9. Ecco, il dramma del quarto Vangelo è che i discepoli, i giudei, si illudono di credere in Dio, mentre invece rifiutano di credere in Gesù. Quindi il quarto Vangelo è stato scritto perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. E sarà l'epilogo, il finale, capitolo 20, versetto 31. E se crederemo, versetto 1, non sarà turbato il nostro cuore. Questo grande tema, avremo già adesso la gioia, la felicità anche nelle tribolazioni, non avremo il turbamento, non ci dice che non avremo il male, la malattia, la sofferenza, le paure, ma ci dice che non sarà turbato il nostro cuore, che avremo una pace interiore comunque, una serenità invincibile. Se crederemo in Gesù, il Padre e il Figlio inabiteranno in noi, versetto 21. Se crederemo in Gesù, versetto 12, compiremo opere più grandi di quelle di Gesù. Abbiamo questo coraggio di spostare le montagne, di dire a questo albero sradicati e piantati nel mare, come dicono i Vangeli, di guarire i malati, di resuscitare i morti, di cacciare i demoni. E allora davvero dobbiamo dire: Signore, aumenta la nostra fede, apri la nostra mente e il nostro cuore ad aderire a te, per sempre. Ultimo tema riguardo i discepoli, la sequela di Gesù. Gesù ci chiama a seguirlo totalmente, a seguirlo fino al Calvario, fino alla croce, morendo come il chicco di frumento, abbiamo visto, ai versetti 24-26 del capitolo 12. Ma guai a chi si sente sicuro, guai a chi si sente arrivato, guai a chi presume, anche se un papa come Pietro, avete visto al capitolo 13 nei versetti 36-38, io non ti tradirò mai, questo non ti avverrà mai, Signore, e lui dice, figurati, perché la sequela è un dono da implorare ogni giorno. Ammonisce Paolo in 1 Corinti 10, Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Siamo un popolo di peccatori in cammino dietro al Maestro. È solo il Cristo che ci salva in ogni momento della nostra vita. A noi non resta che credere, cioè aderire, aggrapparci a Lui, implorandolo sempre di non lasciarci mancare la fede. Ecco, a questo punto leggiamo avanti, direi leggiamo i versetti dal 17, scusate, dal 15, capitolo 14,
dal 15
fino alla fine, fino al 30. Leggiamo questo brano e poi cerchiamo
31.
Di 31.
Scusami Carlo,
sì.
Non sarebbe meglio approfittare questo momento che c'è una per fare la pausa, così poi non interrompiamo magari il discorso che fai, non lo so, e tu sai come ti sei organizzato.
Ma io preferisco
andare avanti,
chiudere, pausa e poi le domande, cioè staccare un po' le due cose. Allora, leggi tu Fabia, tanto per cambiare voce.
Dal 15.
Sì.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota, Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così agisco. Alzatevi, andiamo via di qui.
Allora, vai qui là, se no non posso venire. Allora, ritorniamo a fare qualche piccola esegesi sui singoli versetti. Versetto 17, vi manderò lo Spirito di verità. Allora, questo di verità è un genitivo. Chi si ricorda qualcosa dall'analisi logica, lo spirito di verità, che può essere oggettivo, cioè lo spirito che dà la verità, che comunica la verità, ma può essere anche soggettivo, cioè lo spirito che è la verità, che è la verità. Ci sono tutte e due queste dimensioni negli altri testi giovannei. Lo spirito comunica la verità, lo spirito è la verità. Attenzione, i pronomi riferiti qua allo spirito sono di genere neutro, perché pneuma, spirito, in greco è neutro. Ma al capitolo 15, al capitolo 16, vedremo che i pronomi usati sono ekeinos e autos, cioè i pronomi personali maschili. Questo è importantissimo, perché vuol dire che quando Giovanni parla dello spirito, non sta parlando della parte spirituale, ma sta parlando di una persona, di una persona. Egli, non esso, egli, usa lui, lo spirito. Ecco che qui c'è proprio la radice della pneumatologia cristiana, cioè del discorso sullo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un egli, è una persona. Non vi lascerò orfani. Si diceva che quando un rabbino moriva, i suoi discepoli restavano orfani. Questo è un altro aspetto bello. C'è una certa idea della paternità di Gesù. Gesù ci è anche padre. Pensate che prima ci ha detto al versetto 33 del capitolo 13, figliolini miei, tecnoi. In quel giorno, versetto 20, è il giorno finale, è il giorno escatologico di Dio, è il giorno in cui si realizza l'ora di Gesù. E poi c'è questo Giuda che parla. Allora, non è Giuda Iscariota, non è Giuda il cugino di Gesù, fratello di Giacomo di Gerusalemme, no? Che sarà identificato come l'autore della lettera di Giuda, è Giuda di Giacomo, uno dei dodici apostoli, secondo l'elenco di Luca e di Atti 1, che però non compare nell'elenco di Marco e di Matteo, dove invece compare un Taddeo. E allora molti hanno detto che questo Giuda è Giuda Taddeo, tanto è vero che nella tradizione viene ricordato come Giuda Taddeo, che se non sbaglio è protettore contro il mal di testa. Se andate nel Duomo di Asti, che è dedicato a Giuda Taddeo, voi trovate questo quadro terribile. Una volta siamo andati al Comitato Roraima a mettere i nostri banchetti di beneficenza per raccogliere per i nostri progetti in Brasile, e c'era questo enorme quadro dove si vede Giuda Taddeo che si comprime il cervello e fa così, no? E allora è diventato questo. Probabilmente, secondo la tradizione, è stato martirizzato spiaccicandogli il cervello, e allora è diventato protettore. E ogni anno c'era una processione, fino a qualche anno fa, adesso il Covid non la permette, e gli emicranici di tutto il Piemonte, no, affluivano per venerare Giuda Taddeo. Comunque questo Giuda qui è quello che fa questa obiezione. Allora, attenzione a alcune tematiche. Primo, l'amore concreto dei discepoli. Se avete visto per quattro volte, versetto 15, versetto 21, versetto 23, versetto 24, Gesù ribadisce che l'amore per lui va concretizzato nella pratica dei suoi comandamenti. Nella pratica dei suoi comandamenti. Dirà Giovanni nella prima lettera al capitolo 2, da questo sappiamo di averlo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco, cioè lo amo, e non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo, e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in Lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come Gesù si è comportato. Mamma mia, è l'amore di Dio che ci rende capaci di amare, ma questo amore esige una risposta d'amore. Dirà ancora Giovanni, capitolo 3, prima lettera, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti, ma con i fatti. E i fatti sono amarci scambievolmente. Amarci scambievolmente. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 1 Giovanni 4, 8. A questo amore verso Gesù nell'osservanza dei suoi comandamenti è collegata la promessa di divina inabitazione. Cioè, se ameremo Gesù, lo Spirito Santo abiterà in noi, Gesù stesso abiterà in noi, il Padre abiterà in noi. Vedete versetti 15, 21, 23, versetti 15, 17, 18, 21, 23, 24. Il concetto di dover amare Gesù come si deve amare il Padre corrisponde alla piena presa di coscienza della prima comunità cristiana su chi sia Gesù. Dio sul Sinai aveva chiesto al suo popolo questo amore esclusivo, Deuteronomio 6, ora questo amore esclusivo viene richiesto da Gesù, che è Dio come il Padre. Diciamo qualcosa sul Paraclito e poi ci fermiamo. Qui si parla del Paraclito, parola di difficile traduzione, perché se è il passivo di Parakalein, il Paraclito è colui che è chiamato vicino, cioè sarebbe l'avvocato difensore, o meglio, secondo lo schema giovanneo, il testimone a favore in un processo. Se il processato, chiami vicino il testimone che ti scagiona. Informativa di Parakalein è colui che si fa vicino, quindi il protettore, l'amico, il consolatore. Ecco perché la Vulgata talora lo traduce con consolator, lo Spirito Santo consolatore. Se correlato a paraclesis è colui che esorta, colui che incoraggia. Quindi tanti significati. E allora il grande San Girolamo nel IV secolo, che traduce il Vangelo di Giovanni in latino nella cosiddetta Vulgata, vedendo che non c'era una parola latina, come non c'era una parola italiana, per indicare tutti questi significati, cioè il mio avvocato difensore, il mio testimone a favore, il mio amico, il mio protettore, il mio consolatore, colui che mi esorta, che mi incoraggia, che mi dà forza, taglia la testa al toro e dice Paracletus, cioè Paraclito, e lo chiama il Paraclito. Quindi non traduce questa parola, no? È molto astuto, perché non ci fa perdere nessuno dei significati. Quindi tradurre lo Spirito Santo consolatore è già una riduzione, perché ci fa perdere i significati di avvocato difensore, di colui che ci fa vicino, di amico, di protettore, di forza. Quindi manteniamo questo termine greco, che sapendo che ha questa rosa bellissima di significati. Allora, nell'Antico Testamento noi troviamo spesso degli esempi di relazioni strette tra due personaggi in cui uno muore o scompare di scena e l'altro ne prende il posto raccogliendone lo spirito. Pensate a Mosè e Giosuè, Deuteronomio 34. Quando muore Mosè, Giosuè raccoglie lo spirito di Mosè. Pensate a Elia ed Eliseo, due re e due. Dove il povero Eliseo dice: potessi avere io almeno la metà dello spirito del grande Elia, la metà, e ne basta la metà. Pensate a Giovanni il Battista e Gesù nei sinottici. Negli scritti apocalittici compare la figura di uno spirito difensore che si oppone allo spirito accusatore, che è il Satana, nel processo finale delle nazioni. Nei libri della Sapienza, la Sapienza è personificata e insegna, sostiene, consola. E allora capite perché Gesù dice, qui al capitolo 14, versetto 16, vi invierò un altro Paraclito. Perché? Perché il primo Paraclito è Gesù. Quindi vi invierò un altro Gesù. Ecco perché Gesù dice che il Paraclito può venire solo quando Gesù se ne andrà. Allora, che cos'è lo Spirito Santo? È la presenza di Gesù quando Gesù è assente. È lo Spirito di Gesù, la presenza di Gesù, quando Gesù è assente. E allora capite che è il grande rabbi, lo Spirito Santo, cioè il maestro interiore dei discepoli, che non solo ricorderà loro l'insegnamento di Gesù, abbiamo visto al versetto 26, ma glielo farà comprendere, vedremo al capitolo 16, guidandoli alla verità tutta intera. E Gesù dirà che lo Spirito Paraclito insegnerà delle cose molto più profonde, molto più grandi di quelle che abbia insegnato Gesù stesso. Questa è una concezione molto bella, anche dinamica della teologia. Non è che Gesù ha detto tutto. Gesù ha detto: io vi darò il mio Spirito, che vi guiderà alla verità tutta intera e vi farà capire altre cose che io non vi ho mai detto. Quindi la teologia è una teologia aperta se la Chiesa si lascia guidare dallo Spirito Santo. Questo Spirito che renderà testimonianza a Gesù contro il mondo, capitolo 15, che porrà sotto giudizio il mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio, capitolo 16, che procede dal Padre, perché è il Padre che lo invia, per esempio capitolo 15, versetto 26, ma anche Gesù lo invia autonomamente, capitolo 15, versetto 26, capitolo 16, versetto 7. Allora capite che esserci divisi dagli ortodossi sulla questione del filioque, c'è da spararsi. Cioè, sapete che gli ortodossi dicono che è solo il Padre che invia lo Spirito Santo. Invece i cattolici dicono procede dal Padre filioque e dal Figlio. Anche il Figlio invia lo Spirito. Cioè, c'è da spararsi. Comunque la divisione con gli ortodossi è solo sulla questione del filioque. E qui, modestamente, credo che i nostri fratelli ortodossi, che non hanno una grandissima a volte conoscenza della Bibbia, non abbiano letto bene questi brani, perché come vi ho detto ci sono dei brani in cui si dice che il Padre invierà lo Spirito e ci sono dei brani in cui dice che il Figlio invierà lo Spirito. I concili ecumenici diranno comunque unanimi che è la terza persona della Santissima Trinità, che procede dal Padre e dal Figlio, secondo i cattolici e i riformati, che procede solo dal Padre, secondo gli ortodossi, ma che è presente nel cuore dei discepoli. E allora concludo con questi bellissimi versetti 16-17, avete visto? Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi sempre lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscerete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. C'è davvero un crescendo. Prima si dice che lo Spirito Santo è metà, cioè è con i credenti. Poi si dice che è parà, che è presso di loro, e infine en, che è in loro. Quindi questo Spirito non è solo con noi, non è solo vicino a noi, ma è anche dentro di noi. E allora diventiamo davvero uomini spirituali, che non vuol dire uomini che pensano all'anima, non c'entra una mazza, ma uomini pieni di Spirito Santo. E quando parliamo della spiritualità del cristiano, non intendiamo animismi strani di tipo filosofico, intendiamo questa azione dello Spirito Santo d'amore che invade, pervade il cristiano e che lo deve portare ad essere amore concreto verso i fratelli, soprattutto verso gli ultimi, gli emarginati, gli oppressi, gli scartati. Chiudo qui, 10 minuti di pausa, ci vediamo alle 11:23 e così abbiamo ancora 38 minuti di riflessione insieme.